Modem. Dopo gli Stati Uniti e l'Irlanda, ora la Germania. La Chiesa Cattolica è nuovamente al centro di uno scandalo legato ad abusi sessuali su minori. Dalle prime rivelazioni riguardanti un collegio gesuita a Berlino alla fine di gennaio, i casi crescono rapidamente con diverse decine di abusi che sarebbero stati commessi in tutto il paese.
Mir war es wichtig, deutlich zu machen, dass die deutschen Bischöfe zutiefst bestürzt sind über das, was im kirchlichen Raum an Übergriffen möglich war. Wir wollen die Wahrheit aufdecken.
I vescovi tedeschi sono costernati da quanto sta accadendo nella Chiesa per quanto riguarda abusi e violenze. Vogliamo fare chiarezza senza guardare in faccia a nessuno e collaborando con la giustizia civile, ha affermato venerdì, dopo aver incontrato il Papa, il presidente della Conferenza Episcopale Tedesca Robert Zöllig, il quale ha però anche ricordato che la pedofilia è un male che affligge tutta la società e non unicamente la Chiesa Cattolica, e le cifre sono lì a dimostrarlo. Secondo alcuni, però, il fenomeno è comunque percepito come molto più grave quando coinvolge membri del clero che nella società assumono il ruolo di guida spirituale e morale.
Bene ricordarlo, perché non si assolutizzi e non si renda esclusivo il torto e il peccato per la Chiesa, però è chiaro che la Chiesa ha un ruolo che altre presenze e società non hanno, e quindi un caso sarebbe già di troppo.
Afferma il vescovo di Lugano, Monsignor Pier Giacomo Grampa, per il quale è tempo di rimediare agli errori del passato, decenni, secondo alcuni, caratterizzati da troppa indulgenza nei confronti di chi si è macchiato di questi reati, per lungo tempo gestiti dal diritto canonico e mai approdati alla giustizia civile. In Germania intanto si torna a parlare del celibato dei preti. In un'intervista alla Süddeutsche Zeitung il presidente dei cattolici tedeschi Alois Gluck afferma che i sacerdoti dovrebbero poter scegliere se fare o meno voto di castità, ma Papa Ratzinger su questo punto è già stato chiaro: il celibato non si tocca. La paura delle vittime a denunciare, riaprendo dolorose ferite in realtà mai completamente rimarginate, e il passare degli anni rende difficile stabilire le dimensioni del fenomeno pedofilia nella Chiesa. Dal 2001 al 2010 sono circa 3.000 le segnalazioni di abusi perpetrati negli ultimi 50 anni giunte alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Anche in Svizzera la Chiesa Cattolica sta cercando di far luce sui casi di abusi sessuali. Fino ad ora, affermato l'abate di ANC del Martin Verlen, si contano negli ultimi 15 anni una sessantina di segnalazioni che devono ancora essere verificate. A suscitare critiche è però il fatto che, stando all'abate, in caso di abuso la Chiesa non sporgerà denuncia, ma raccomanda alle vittime di farlo. Papa Benedetto XVI appare estremamente deciso, sfiorato dallo scandalo in prima persona, ha promesso tolleranza zero e indagini approfondite. Per molti l'inizio di un nuovo corso attraverso il quale la Chiesa vuole lasciarsi alle spalle questo capitolo buio della sua storia recente.
Buongiorno e ben ritrovati da Chiara Camponovo e da Mattia Serena, che ha curato la scheda introduttivo. Papa Ratzinger alle sprese con nuove rivelazioni legate a reati di pedofilia nella sua Chiesa, nella sua Germania. Ne parliamo con Don André Marie Hierumanis, professore di teologia morale alla Facoltà di Teologia dell'Università della Svizzera Italiana, membro della Commissione Teologica e della Commissione di Bioetica della Conferenza Episcopale Svizzera, ed è anche stato direttore spirituale al Seminario Diocesano di Lugano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Saluto anche il vaticanista del Sole 24 Ore, Carlo Marroni, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Con noi da Berlino per i primi minuti della trasmissione il nostro corrispondente Walter Raue. Buongiorno Walter.
Buongiorno.
Allora Walter Raue, un fine settimana di rivelazioni, che cosa ci puoi dire stamane?
Sì, diciamo che il fine settimana appunto è stato piuttosto movimentato con le anticipazioni che ha fatto in primo luogo il settimanale Der Spiegel, che in edicola tradizionalmente lunedì, però anticipa diciamo il suo sommario già a partire da sabato, e in particolare c'è la testimonianza di un ex alunno, di un ex membro del coro di Voci Bianche di Ratisbona e Regensburger Domspatzen, che come sappiamo sono stati diretti per 30 anni dal fratello del Papa, da Georg Ratzinger, e contrariamente a quanto si presumeva finora, i casi di pedofilia e gli abusi sessuali nei confronti dei membri del coro, tutti adolescenti, tutti ragazzi, compresi tra gli 8-9 anni fino ai 12-13-14 anni anche, sono andati avanti fino agli anni 90, in questo caso specifico fino al 1992, quindi cadrebbero anche nel pieno della direzione di Georg Ratzinger. Finora si pensava insomma che erano episodi soprattutto riguardanti gli anni 50 e 60.
Ecco, anche la politica ha preso posizione già parecchio tempo fa, da fine gennaio, da quando è scoppiato un po' questo scandalo. Ci sono state varie esternazioni, ecco, sono continuate anche negli ultimi giorni in concomitanza con questi nuovi dati.
Ma sicuramente la discussione politica va avanti, ci sarà questa tavola rotonda indetta dal governo liberal conservatore della cancelliera Angela Merkel a fine aprile, al quale parteciperanno diversi ministeri tedeschi, al quale parteciperà anche e soprattutto la ministra per la giustizia Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, che nelle settimane scorse aveva assunto l'atteggiamento forse un po' più critico nei confronti anche della Chiesa, criticando il Vaticano concretamente di ostacolare un pochino le indagini sia in passato e la rielaborazione oggi di questi casi, perpetuando diciamo una prassi difesa della Chiesa stessa, quella cioè di affrontare questi casi di pedofilia prima all'interno degli organi ecclesiastici e solo in un secondo momento e solo secondo diciamo uno schema di volontariato, cioè di uno schema volontario, coinvolgendo anche gli organi di giustizia. Questo, ha detto, è inammissibile in uno Stato di diritto come la Germania. Casi di questo tipo vanno comunque anche perseguiti per legge e non è accettabile, diciamo, da parte di uno Stato che vengano prima elaborati all'interno della Chiesa e poi molto spesso poi non possono essere neanche perseguiti per legge, perché vanno in prescrizione se poi emergono e vengono alla luce.
Sì.
Molto tempo dopo. C'è però anche una discussione che riguarda non solo il celibato, come accennato anche nell'introduzione, ma che riguarda anche il ruolo che sta svolgendo lo stesso Papa tedesco, Josef Ratzinger, e qui sono soprattutto diciamo i fedeli e le loro organizzazioni, quindi laiche al di fuori delle gerarchie della Chiesa, a chiedere una posizione più netta, una presa di posizione ufficiale da parte del Papa, che finora soprattutto ha taciuto, questa è l'impressione che si ha qui in Germania, non ha preso posizione ufficialmente, e c'è chi chiede, visto che appunto è coinvolta proprio la sua chiesa, anche sappiamo adesso da questo fine settimana anche la sua stessa diocesi di Monaco di Baviera, di Freising, non è possibile che il Papa taccia su queste cose, e molti si chiedono ma che esigono insomma una presa di posizione un pochino più netta, anche perché quello che si registra anche qui in Germania è un incremento, un'impennata delle fuoriuscite dalla Chiesa. È possibile con una semplice dichiarazione agli uffici tributari, agli uffici pubblici, dichiarare la propria fuoriuscita ufficiale dalla Chiesa, che comporta da un lato appunto la interruzione dei pagamenti, diciamo, delle tasse religiose, ma che significa poi concretamente anche proprio una diminuzione del numero dei fedeli per la Chiesa cattolica.
E qui ci sono dei dati o è una tendenza?
Non ci sono ancora dei dati, perché sono dati appunto anche questi inerenti a istituzioni ecclesiastiche, inerenti però anche alle istituzioni pubbliche, però quindi non numerici, però c'è un aumento in alcune diocesi, per esempio della Baviera, del 300% rispetto alle fuoriuscite normali, che si registrano comunque anche in periodi diciamo privi di scandali, ecco.
Walter Rau, io ti ringrazio, abbiamo messo già sul tavolo alcuni temi, grazie al tuo lavoro. Io ti saluto, ti auguro buon lavoro, buona giornata.
Buona giornata, salve.
Allora, Carlo Marroni, lo ricordo, lei è vaticanista del Sole 24 Ore, lo abbiamo un po' sentito, da un lato la posizione della Chiesa Cattolica in questo nuovo scandalo, dall'altro quella personale di Papa Ratzinger. È forse il momento più difficile per il Papa?
Beh sì, questo è il momento più difficile senz'altro del pontificato, che è stato contrassegnato da molte crisi, ricordiamo quella dell'anno scorso dei Febbriani, che sembrava già una crisi fortissima, questa lo è molto di più, insomma, per gli effetti che sta provocando, come diceva il vostro corrispondente, insomma, molto interessante questo fenomeno, preoccupante naturalmente per la Chiesa Cattolica. Va detto che Ratzinger, almeno sulla carta fino a oggi, aveva dimostrato una certa reattività a questi fenomeni di pedofilia del mondo, superiore al suo predecessore, che è stato, come sappiamo tutti, straordinario in molte cose, ma su questo fronte insomma, dimostrò di essere non particolarmente reattivo, non per volontà di nascondere, ma proprio perché aveva un altro approccio, e quindi anche i casi americani del 2002, eccetera, furono affrontati in maniera apparentemente diversa. Lui fu molto all'inizio del suo pontificato attivo, Ratzinger, per esempio, nel tacitare, nel chiudere alcuni grossi scandali all'interno di alcune congregazioni. Naturalmente questo cambia completamente la prospettiva, perché accade in Germania, nella sua Germania, e nonostante lui evidentemente non abbia, a quanto insomma, si è acclarato, responsabilità dirette, però evidentemente investe una nuova prospettiva.
Sì.
E quindi anche avete ricordato i casi più eclatanti, recentemente c'è stato quello dell'Irlanda, che è un paese naturalmente molto più piccolo della Germania, ma per dimensioni il fenomeno è enorme. Stiamo parlando di circa 3.000 casi, anche se accertati sono meno, ma insomma, e la Chiesa centrale, la Curia, ha attivato delle iniziative nei confronti dell'Irlanda, che però in questo momento si sono un po' fermate, perché il fenomeno tedesco ha investito un po' tutto e sta facendo scuola, sta facendo giurisprudenza, e la Chiesa tedesca, in questo va detto, ha reagito molto molto velocemente e anche con grande determinazione. Io ero presente alla conferenza stampa che il presidente della conferenza episcopale Zöllisch ha fatto a Roma, è stato estremamente chiaro, molto più chiaro della media di quanto sono i vescovi, quindi a onore suo, insomma, e della sua chiesa.
Sì.
Però evidentemente loro stessi si rendono conto della gravità della situazione.
Don André Marie Hieromanis, lei come legge? Si dice che la posizione appunto è decisa di Papa Ratzinger, forse legata appunto alla presa di posizione dei vescovi tedeschi. C'è già chi parla di una svolta, di un vero e proprio cambiamento. È così ora, oppure questo è comunque la conseguenza di qualche anno di lavoro di Papa Ratzinger?
Già all'inizio il Papa ha detto basta la sporcizia nella Chiesa. Fra poco uscirà una lettera del Papa sulla pedofilia e penso che probabilmente deve integrare i sviluppi recenti della Germania. Sarà una lettera sui casi in Irlanda.
Era stata già preannunciata per almeno un mese fa.
Sì, ma probabilmente perché si cerca di trovare le risposte le più adeguate. La Chiesa vuol fare trasparenza, accusare la Chiesa di non fare trasparenza, cerca la verità, e bisogna essere onesti. Quando vediamo nel mondo intero la reazione che c'è per il momento, per diversi motivi, c'è una volontà di trasparenza espressa in tutti i paesi. Ci sono alcuni che cercano una risposta diversa, forse meno radicale, ma la posizione del Papa attualmente è tolleranza zero, e vuol dire si cerca di risolvere il problema una volta per sempre. Certamente è un problema trasversale che non dobbiamo mai dimenticare, è tutta la società che deve aiutare. Perché il scandalo? Perché c'è questo scandalo? Perché la Chiesa è ha una figura sociale, un ruolo sociale, ma anche spirituale.
Sì.
E in un certo senso questa crisi spinge a prendere coscienza che dobbiamo purificarci. Dall'altra parte bisogna evitare diciamo, direi, lo Spiegel la settimana o due settimane fa pubblicava un articolo a falsa santità dei sacerdoti, e come dire, ma i poliziotti sono tutti corrotti, perché ci sono 5% dei poliziotti che sono corrotti, bisogna anche evitare questo. Mi direi tutti siamo chiamati alla trasparenza, alla ricerca della verità, ogni caso è di troppo, come diceva Monsignor Grampa.
Sì.
Ogni caso è di troppo, c'è una grande tristezza, personalmente una tristezza per me come sacerdote, per le persone, per le vittime, tristezza anche per i sacerdoti, i poveri sacerdoti che fanno questo, e tristezza anche per la perdita di credibilità, ma tristezza anche davanti a una certa forma di giornalismo, a sensazione. Perché sappiamo bene che sono coinvolte tutte le chiese, tutte le istituzioni, le cifre recenti mostrano che il fenomeno è molto ampio, e dunque è insieme che combattiamo un dramma.
Ecco, lei ha evocato ai media il giornalismo. Per la prima volta, proprio sull'Avvenire, ha parlato ieri il promotore di giustizia presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, Monsignor Charles Chicluna, appunto in un'intervista della Santa Sede, e ha fornito cifre, ha spiegato come si agisce. Questo è stato voluto, insomma. Lei come lo interpreta questa mossa?
Ma il giornalismo è al servizio della verità, e abbiamo bisogno dei giornalisti. Dunque, più ci sarà trasparenza, chiarezza, siamo in un'altra cultura, 50 anni fa la cultura era diversa, siamo nella cultura dell'internet, e è bene così. Dunque possiamo fare verità, ma fare verità in tutti gli ambiti della società.
Ecco, lei le dichiarazioni di Chicluna, che appunto ha spiegato in modo molto chiaro, ha fornito delle cifre, come le interpreta? Non è così corrente che ci si esprima su queste cose?
Direi grazie a Dio che si esprime così. Uh-huh. Dunque questo è anche la conseguenza di un certo tipo di giornalismo, ma dall'altra parte, lo ripeto, bisogna evitare a creare l'idea che alla fine i 400.000 sacerdoti sono dei corrotti, e questa idea è falsa, perché ha una funzione sociale il sacerdote, che è riconosciuta da tutti. E ecco perché, grazie a Dio, c'è questa indignazione davanti alla Chiesa Cattolica, davanti al suo ruolo.
Carlo Marroni, lei cosa pensa di questa intervista a Monsignor Charles Chicluna, appunto, dove si parla molto delle procedure interne alla Chiesa?
Sì, a parte fa delle cifre, insomma, non banali, ora sta a ricordarle, ma insomma, il fenomeno naturalmente si è fatto 100, tutto quello che accade nella società, è chiaro che ci sono molto più nella società civile e nelle famiglie, però è chiaro che la Chiesa è un corpo, diciamo così, identificabile, quindi diciamo così, lo possiamo riportare a un unico blocco. Ma detto questo, Chicluna, questo importante esponente della Congregazione per la Dottrina della Fede, il pubblico ministero è stato ridefinito,
sì,
quello l'accusatore, beh, insomma, annuncia cambi di norme interne che in qualche modo il caso tedesco ha imposto, cosa che non era accaduta fino ad oggi. Questa è l'importanza del caso tedesco, perché fino ad oggi praticamente si diceva, si davano un po', diciamo così, le procedure interne. Ora si cerca di fare un salto di qualità e dire c'è anche la giustizia civile, perché non dimentichiamo che un sacerdote in qualsiasi punto del mondo è un cittadino di quel paese e commette un reato laddove commette questi reati. E un reato è perseguibile sempre, comunque, quindi non è che, diciamo così, forse andando in prescrizione, ora non so dirvelo bene come sono le varie legislazioni, però il dovere prima di tutto è di chi viene a conoscenza di un reato è di metterla a parte della giustizia ordinaria, e questa è la cosa fondamentale. Se non c'è questo passaggio non c'è nulla, secondo me.
Ecco, appunto, Don André Marie Rumanis, anche la Svizzera ha preso posizione, Martin Verlin, abate di Einsiedeln, ha ribadito la prassi, è stato ribadito che il principio che è la vittima che deve denunciare i reati, e questo ha suscitato alcune critiche. Lei cosa pensa?
Ma bisogna anche, da una parte bisogna rispettare la vittima. Bisogna rispettare il suo diritto al silenzio o al diritto a difendersi. Noi dobbiamo incoraggiare la vittima a denunciarsi, questa è la posizione,
uh-huh,
e la posizione dunque della Commissione dei Vescovi Svizzeri, incoraggiare la vittima a denunciarsi. Adesso vediamo un po' quale sarà l'evoluzione generale della Chiesa, ma andiamo verso, per esempio in Germania, ascolto ciò che ha detto recentemente il vescovo di Ratisbona e chiaramente si invita a autodenunciarsi.
Però c'è chi dice che l'autodenuncia è molto difficile da fare in questi casi, allora non ci sono altre strade.
Forse probabilmente bisognerà arrivare a informare il pubblico ministero. Questo lo dice Monsignor Müller di Ratisbona. Uh-huh. E penso che andiamo verso questa direzione. L'abate di Ansiedel parla anche di una commissione che era prevista nell'anno 2002. E in Germania si parla di questa commissione neutrale extraecclesiale che giudicherà i casi e poi vedere la soluzione.
Sì. Vi propongo ora di ascoltare la reazione a quanto sta accadendo di chi della Chiesa fa parte e che da anni è impegnato nella lotta contro gli abusi sessuali sui minori, come Don Fortunato Di Noto, parroco a capo dell'Associazione contro la pedofilia e lo sfruttamento dei bambini, Meter. Sentiamolo nell'intervista di Mattia Serena.
Non è possibile che nella Chiesa ci possano essere persone che compiono questi atti, ma dall'altra parte non dimentichiamo anche un'altra cosa, la Chiesa è impegnata a promuovere i diritti dell'infanzia a 360 gradi. Forse è arrivato il momento di iniziare a lavorare insieme. Io credo che deve favorire questo la presenza pastorale della Chiesa nei confronti delle famiglie dell'infanzia e dall'altra parte anche un coordinamento di rete con le varie organizzazioni e istituzioni laiche e quindi con i governi e dall'altra parte con tutti gli enti preposti a questo.
Dire che ci sono abusi anche in altre chiese o, come fanno alcuni in questi giorni, che la pedofilia non riguarda solo la Chiesa ma tutta la società, non è in un certo senso venir meno a una presa di responsabilità?
No, credo di no, ma non perché uno magari può pensare, essendo io un prete cattolico, si va ad additare altri, assolutamente. Noi sappiamo benissimo, e lo ripeto, 20 anni di impegno a tutela dell'infanzia contro la pedofilia e gli abusi sessuali, credo che abbia la voce di poter dire questo. Credo che la condanna è senza se e senza ma, senza remore. Dobbiamo condannare queste forme di violenza, però è anche vero, e lo diciamo perché sono le statistiche ufficiali, scientifiche di tutto il mondo, più del 70% avvengono negli ambiti familiari. Non dimentichiamo che gli abusi sessuali avvengono anche con le organizzazioni pedocriminali. Mettendo a confronto statistiche, il problema c'è, che possa essere uno, che possa essere 100, è sempre un problema da condannare. Io credo che la Chiesa oggi più che mai si sta assumendo delle grandi responsabilità, con ovviamente le dovute, normalissime riserve del caso. Questo fa parte di ogni realtà, nella prudenza, nella lungimiranza, ma con la fermezza.
Nell'attività della vostra associazione avete già avuto a che fare con abusi perpetrati da rappresentanti del clero?
Ma guardi, io in tutti gli anni ho avuto soltanto pochissimi casi che si sono rivolti a noi, ma con molta chiarezza noi li abbiamo aiutati, si sono alcuni anche autodenunciati e qualcuno è già stato condannato, quindi questo significa che nessuno vuole coprire niente, e le posso garantire, anche se sono un prete cattolico, sicuramente un sacerdote che si macchia di queste cose, io sicuramente non lo copro.
Carlo Marroni, io non lo copro, dice Don Fortunato Di Noto. Dunque c'è questa insistenza sulla denuncia, però appunto si dice la vittima che lo deve fare. Lei cosa pensa?
Io penso che tutte queste cautele sono giuste perché insomma la materia è estremamente delicata, però bisogna fare un salto di qualità su questo punto. Io da cittadino, in questo caso da padre, cioè, mi preoccupo che queste persone che commettono questi reati non sono in quel momento dei preti, degli zii, dei cugini o dei genitori, sono dei delinquenti, delle persone che commettono un reato e bisogna essere in condizione che non lo facciano più. Allora non è che diciamo così, tutta questa rete di cautele va superata, perché se no non veniamo al punto. Dice ci devono autodenunciare, bisogna. Questo ci deve essere, naturalmente non è che si può denunciare qualsiasi cosa per cui si additano al pubblico, no. Però non c'è il passaggio, perché se un sacerdote o chi per lui o un educatore o anche un maestro, un professore di scuola laica, viene poi trasferito in un'altra scuola per evitare lo scandalo, quello ricomincia da capo. È verosimile che questo accada. È successo nel caso famoso di Monaco, purtroppo. Quindi quello è il caso planetario che sta, come dire, trascinando tutti dentro. Questo è il passaggio di qualità. Naturalmente, se la Chiesa cattolica, se le nuove norme prevedono che un vescovo a una confessione di un sacerdote che dice io sono un pedofilo, sa che poi lo va a denunciare, naturalmente nessuno più va dal suo vescovo. Questo sto andando per logica. Naturalmente ci devono essere delle forme che rendano questa cosa efficace, sì, fluida, però è anche rischioso il fatto che si, come dire, si cerchi comunque una grande tutela, che non va bene, secondo me.
Don Ieromanis, lei è stato direttore spirituale presso il seminario diocesano di Lugano. Ecco, come vengono trattati questi temi, diciamo, nella formazione dei giovani sacerdoti? Se ne è parlato in questi giorni?
Certamente, bisogna anche ricordare che nella selezione dei seminaristi c'è tutto un screening psicologico nei primi 2 anni che è previsto. E si è parlato, il rettore del seminario, Don Vili Volonté, ne ha parlato bene con i seminaristi, anche il vescovo. Io penso che c'è una grande sensibilità per il momento, e perché c'è anche una tristezza profonda di chi si impegna a lasciare tutto per essere libero interamente per il Signore e poi che vede in un certo senso messo in dubbio la propria scelta attraverso insinuazioni indirette che vengono dall'opinione pubblica. E dunque siamo molto sensibili a rendere attenti
come si agisce quando appaiono dei problemi di questo tipo? Le è già capitato?
No, a noi no, personalmente non mi è capitato in 10 anni che qualcuno abbia delle difficoltà a integrare la sessualità, sì, certamente, ma questo non vuol dire che uno sarà qualcuno che abuserà. Quando qualcuno non riesce a integrare armoniosamente la sessualità, la vita sessuale, chiaramente non può diventare sacerdote.
È stata anche evocata da più parti la questione del celibato dei preti, Don Ieromanis. Sì. È pensabile una discussione su questo punto? Il Papa rimane sulle sue posizioni?
Ma prima di tutto bisogna adesso di dividere o separare. Non è perché c'è pedofilia che c'è, non è perché c'è il celibato che c'è la pedofilia, perché lo vediamo nelle chiese.
Alcuni hanno fatto questo legame diretto, sì, anche all'interno della chiesa.
Sì, ma scientificamente non è giusto. Allora, adesso discutere del celibato è un'altra cosa.
Sì.
E io direi, qui la chiesa ha già fatto un sinodo su questo, e si può discutere, ma si può anche approfondire. Ci sono 400.000 sacerdoti nel mondo e gli abusi, non so, sono di 3%, non ho calcolato. È grave, ogni abuso è grave, dunque non è che qui dobbiamo dire è niente, ma bisogna vedere anche che 400.000 sacerdoti più o meno si sono impegnati giorno dopo giorno a vivere un certo ideale. Io direi che separiamo i problemi, discutiamo, sì, si può approfondire la questione del celibato, ma questo non significa adesso legare immediatamente gli abusi
le due
sessuali.
Cose.
No, penso che questo sarebbe disonesto.
Carlo Marroni, lei cosa pensa di questo punto? Appunto, il Papa ha riaffermato in questi giorni il celibato non si tocca.
Il celibato è un tema che via via ricorre nel dopoconcilio, è un tema che io non sono un esperto come il padre di che vostro ospite, però diciamo è un tema ricorrente. La gravità del fenomeno pedofilia è proprio questa, che sta mettendo in discussione tante cose, anche indirettamente, e tira in ballo temi che poco o nulla, come insomma pare siano le statistiche, c'entrano. Questa è la gravità che mette in discussione tutto, oltre a mettere in discussione la fiducia. La Chiesa non è solamente il Papa che parla la domenica, sono le parrocchie, gli oratori, sono un sistema che insiste nel territorio, la scuola, e se non c'è fiducia totale è chiaro che viene meno anche il popolo che va in chiesa, il popolo di Dio, quello che insomma ha sempre richiamato, e alla fine poi ci va a finire anche in questi altri temi,
sì.
Si sfocia appunto nel celibato che è uno dei cardini, insomma il Papa poi l'ha voluto anche ribadire giovedì
sì,
scorso.
Sì. Dobbiamo chiudere. Io ringrazio i nostri ospiti, il Vaticanista del Sole 24 Ore Carlo Marroni e Don André Marie Hierumanis, professore di teologia morale alla Facoltà di Teologia di Lugano. Torniamo domani alle 8.30 su Rete 1, in replica alle 19.30 su Rete 2. Dalla redazione di Modem e da Chiara Camponovo, buona giornata.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.